dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con CAD Caffè, Scipioni Sanitari, Farmacia Stadio Tardini.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti, bentrovati sulle frequenze di Radio Parma, una nuova puntata, una nuova tappa del nostro viaggio di Palla in Tribuna, e l'orizzonte è quello di un ritorno del campionato, in tanti diranno finalmente, con tutte queste partite delle nazionali che hanno interrotto la Serie A, però di fatto da qualche parte bisogna giocarle le qualificazioni mondiali. Qualcuno auspicava magari a fine stagione, magari in un periodo speciale, condensandolo, insomma, poi di questo si è discusso, ma possiamo dire che acqua passata, e per certi versi torna finalmente il campionato con un finale che chiede al Parma di essere protagonista, altrimenti bisogna voltare pagina. Si parte da Benevento, una partita complicata, non impossibile, ne abbiamo parlato sotto tanti punti di vista nel corso della settimana, lo faremo quest'oggi. Tra l'altro ieri sera su Sport Italia ha parlato Roberto D'Aversa, ha detto tante cose, quindi restate con noi anche per commentarle al 333 920 170. Se Kraus da un certo punto di vista è il primo a crederci, ha lanciato un appello anche con un'intervista sulla Gazzetta di Parma, D'Aversa subito a ruota, quindi insomma in questo momento, come abbiamo detto più volte, il tema poi è quello di sostenere questa squadra, perché i processi poi se vanno fatti si fanno alla fine. Queste 10 partite saranno 10 finali, lo si è detto tante volte, più o meno, però la situazione è quella. Iniziamo a ricapitolare le cose in casa Parma, che pian piano recupera i nazionali con il servizio del TG Sport di 12 TV Parma.
La volata salvezza è arrivata al rettilineo finale, il Parma è attardato ma non staccato, serve un colpo di reni deciso per recuperare. Il prossimo ostacolo si chiama Benevento, i primi a crederci sono il presidente Kraus e Roberto D'Aversa, ospite ieri sera di Sport Italia.
Qualcuno ci dà già per retrocessi, no? Però questo penso che deve essere un'ulteriore spinta per noi. E il Cagliari penso che sia una squadra comunque forte, col cambio di allenatore ha fatto dei punti importanti. Nelle ultime gare, e mi riferisco alla parte di Spezia, diciamo che fortunatissima non è stata, perché sicuramente non avrebbe meritato di perdere. E noi quello che dobbiamo fare, più che ragionare sugli altri, il Torino ha avuto qualche difficoltà perché comunque ha avuto dei giocatori positivi, quindi questa situazione un po' la si paga, come l'ha pagata magari molto probabilmente il Parma prima che ritornassi io. E noi l'unica cosa che dobbiamo fare è ragionare su noi stessi. Come ha detto giustamente Alfredo, la partita di sabato a Benevento per noi è una partita molto importante, dove sicuramente il Benevento potrà giocare per due risultati. Noi dobbiamo andare a fare una partita per cercare di vincere.
Gervinho non è al 100%, ma anche i pochi minuti che può avere possono essere importanti. Spero di averlo a disposizione sabato, ha spiegato l'allenatore, che spera anche di ritrovare al meglio i suoi nazionali come i talenti rumeni. Mann, ha aggiunto, tecnicamente è più forte di Michaela, che ha però caratteristiche migliori in campo aperto, ha un gran passo e se riuscirà ad essere più cinico in zona gol diventerà devastante. Dennis invece deve sfruttare meglio le sue qualità fisiche. Sulla quota salvezza il tecnico vede invece scendere l'asticella.
Non credo a 40, e credo che sia un po' più bassa, però molto dipende da queste partite. Noi andiamo a giocare a Benevento, dobbiamo giocare col Cagliari, dobbiamo affrontare il Torino, e dipende molto da queste partite, ecco. Però la situazione può variare.
Sul suo ritorno a Parma, D'Aversa ha detto: sono rientrato a gennaio perché c'erano le possibilità per il legame con la città e con i tifosi, per quello che si è fatto con il club. Mi ha richiamato la vecchia proprietà e mi ha fatto conoscere la nuova. È stata una scelta di cuore. Volevo salvaguardare quanto fatto in questi 3 anni e mezzo. Ora, per il suo Parma, la sfida più difficile. Da Benevento in poi, il margine di errore è minimo.
Palla in Tribuna.
Allora, insomma, non so se siete d'accordo con... Poi abbiamo altri estratti di quello che ha detto l'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, a Sport Italia. Citiamo naturalmente la fonte di questa partecipazione in studio, un programma solitamente dedicato al calcio mercato. Il quadro in casa Parma è quello che oggi dovrebbe vedere il rientro anche di Mane e Michaela, che ieri hanno giocato in Armenia, pensate, insomma, lontanissimi, alle 18 hanno giocato, e dopo rientrano in gruppo. Domani la squadra partirà già per Benevento, quindi È vero, anche il Benevento ha avuto dei nazionali, ma secondo me l'impatto come peso specifico delle assenze in casa Parma è molto importante, nel senso che Kuzka e Kurtic sono parte dello scheletro di questa squadra a centrocampo, soprattutto il capitano Kuzka, e l'altro discorso è quello che riguarda l'attacco, insomma Mann e Mikaela sono la forza fresca, anche nelle ultime partite hanno trovato degli spunti importanti e si dovrà arrangiare un po' Roberto D'Aversa, con la speranza di avere, e potrebbe essere quello il suo ruolo per Gervinho, un Gervinho per magari l'ultima mezz'ora in cui la sua freschezza, il suo scatto possono creare problemi alla difesa del Benevento, che sui cross è preparatissima. Essere presa in velocità magari ha qualche problema in più. Allora c'è un messaggio che è quello di Daniele: forza Parma, con calma, con la K, come il nuovo dirigente crociato. Torniamo alla ribalta. Ribalta invece è nome di un possibile nuovo arrivo per quanto riguarda il club. Lo ha scritto ieri su forzaparma.it, il sito specializzato appunto a seguire il club crociato, questa notizia di Javier Ribalta, ex uomo di fiducia di Marotta e Paratici alla Juventus, direttore sportivo dello Zenit San Pietroburgo, potrebbe essere un nuovo dirigente del club crociato, avrebbe già dato la disponibilità ad accettare l'incarico, staremo a vedere. Il nome è molto interessante, giovane, molto attento nello scoprire i talenti, staremo a vedere, insomma, poi insomma bisogna che si passi all'ufficialità. Sapete benissimo, meglio di me, che poi a Parma è successo tante volte che dalle voci all'ufficialità ci passi veramente tantissimo. Dicevamo, un lungo intervento di D'Aversa, Sport Italia, andiamone a sentire un altro estratto, ne abbiamo altri due, poi insomma sono tre in tutto, però ci sono tanti spunti. Andiamo a sentire un altro intervento di D'Aversa.
Il fatto di essere tornato, ribadisco quello che ho detto, ti ho detto privatamente, e il fatto di essere tornato è perché credo fortemente, sia quando sono tornato, che adesso di poter salvare la squadra. È un lavoro fatto di 3 anni e mezzo e devo dire che non ci ho pensato 2 volte, perché comunque il percorso che si è fatto in questi anni me lo sento mio, con il mio staff, con la città, col club, quindi... E sotto quel punto di vista è chiaro che sono tornato convinto del poter salvare la squadra. E i punti che abbiamo buttati, se si ragiona solo su quelle pareggiate, sono 6, ma anche l'ultima col Genoa credo che è una partita che sinceramente è inspiegabile parlare di una sconfitta dopo le tante occasioni da gol create. E questo sta a significare che qualche errore lo commettiamo e qualche difficoltà l'abbiamo. Ma è anche vero che sul campo abbiamo sempre fatto delle ottime prestazioni e quasi sempre, a parte la partita con l'Inter e il derby col Bologna, siamo sempre usciti recriminando sul risultato. Quindi questo ci deve far capire che del potenziale c'è, ma per ottenere l'obiettivo della salvezza vanno eliminati degli errori. Non credo, Michele, che nel calcio ci possa essere, perlomeno l'allenatore non deve ragionare sulla fortuna e sulla sfortuna. Deve ragionare su pregi e difetti e cercare di limare i difetti che, ahimè, in questo momento tante partite dove avremmo meritato di vincere non abbiamo portato a casa.
Palla in tribuna.
E queste sono ancora le parole di Roberto D'Aversa. Intanto in casa Benevento rientrano anche lì i nazionali. Adolfo Gajić, compagno nazionale di Brunetta, è tornato a Benevento, di conseguenza anche Brunetta dovrebbe essere rientrato a Collecchio, erano con l'Under 23 dell'Argentina in Giappone per una serie di amichevoli, si sta attendendo, forse questo è il rientro più importante per quanto riguarda il club di Benevento, appunto Glick in campo contro l'Inghilterra con la sua Polonia. E, per quanto riguarda invece il Benevento, facciamo così, ci colleghiamo appunto con i prossimi avversari del Parma. Abbiamo un ospite gradito, un ritorno sulle nostre frequenze, lo ringraziamo per la sua disponibilità. Abbiamo con noi Luigi Trusio del Mattino Benevento, un collega appunto che ci può aiutare ad orientarci nell'universo della squadra di Super Pippo Inzaghi. Buon pomeriggio, ciao.
Ciao, grazie. Benvenuti, bentrovati anzi, a tutti.
E insomma, quando ci siamo sentiti l'estate scorsa, inizio campionato, in pochi avrebbero immaginato di trovare queste due squadre in queste due posizioni che in tanti si immaginavano invertite secondo i pronostici, ma il Benevento si è guadagnato tutti i suoi punti.
Ma sicuramente, devo dire che all'inizio il Parma, avendo anche un po' mantenuto, no? Per la maggiore l'ossatura dello scorso anno, si immaginava potesse fare un campionato alla pari, se non addirittura molto più interessante di quello che invece abbiamo visto, e quindi ecco, sembrava quasi la squadra perfetta, quella più adatta, quella da prendere ad esempio, no? Per il Benevento come primo anno, una squadra dotata di una struttura, di un'ossatura molto solida, con calciatori di categoria e molti in grado di fare la differenza, e con singoli di elevato spessore come Gervinho, che lo stesso Benevento aveva cercato in estate. Era un po' il modello, se vogliamo, da seguire, sì. Il Parma. e invece, insomma, i ruoli si sono invertiti. Il Benevento ha preferito, come dire, non sbilanciarsi troppo nel cambiare calciatori, ha preferito mantenere un po' l'impostazione, la struttura della Serie B, di questo campionato dei record, tra lo scetticismo generale, dobbiamo dire, perché poi, insomma, c'erano diversi giocatori che in B facevano, come dire, quasi sempre poche apparizioni, oppure come in Prota, che credo sia proprio l'emblema di questi calciatori, era il miglior dodicesimo della Serie B, ma sempre solo quando subentrava. Oggi in Prota è un calciatore quasi imprescindibile nello scacchiere di Inzaghi. Ecco, quindi gran merito a Super Pippo di aver in qualche modo plasmato, ecco, una squadra che non aveva tanti calciatori di categoria, se non quelli che poi sono arrivati quest'anno, o qualcuno che era stato ereditato dallo scorso anno, come i vari Schiattarella, mi viene da immaginare, ma lo stesso Sau, che comunque non sta giocando tantissimo, ma insomma le sue presenze e qualche golletto l'ha anche fatto, e quindi merito a Inzaghi di aver plasmato tanti elementi e di averli resi, ecco, come dire, pronti anche per una categoria complicata e difficile come la Serie A. Sappiamo bene il trapasso dalla cadetteria alla massima serie a volte non è semplice, e invece in questo caso il Benevento è come se l'avessi accusato solo parzialmente, per cui devo dire che hanno avuto ragione Pasquale Foggia, il direttore sportivo, il presidente Vigorito e il tecnico Inzaghi nel non stravolgere quell'impianto che tanto bene aveva fatto lo scorso anno, ma ecco, con l'integrazione di qualche calciatore, qualche puntello, ecco, si è riusciti a creare una squadra non proprio sul modello Parma che si poteva immaginare, ma insomma con una sua identità che oggi gli consente di essere una posizione di classifica favorevole, anche se, lo diciamo, non è ancora fatto nulla, perché ci sono ancora 30 punti in palio e c'è ancora tanto da sudare.
Eh sì. E qual è guardando giocare un po' il Benevento, la partita con la Juventus poi è forse l'ennesima potenza, non so quanto faccia testo, mi sembra proprio che il tema che hai toccato, che abbiamo anche intercettato qui da Parma, è che il Benevento in questo suo primo anno di Assi si è ispirato al Parma, soprattutto il Parma del primo anno, anche a livello di gioco. Inzaghi ha rivisto un po' dei suoi crismi, nel senso una squadra che gioca piuttosto bassa, che chiude molto bene le linee in mezzo, che predilige le ripartenze, per ora sembra essere stata questa un po' la formula vincente, o sbaglio?
Sì, in effetti sì, è una squadra molto pragmatica, diciamo che all'inizio c'è stata qualche difficoltà, però l'impostazione era un po' quella, quattro difensori in linea, i tre mediani, ecco, con un manovratore lì in mezzo e due mezzali capaci di difendere ma anche di fare la fase offensiva con gli inserimenti quando se ne ravvisa la necessità, e poi questi due trequartisti, no, che variano, come possono essere di solito Insigne e Caprari, ci sarebbe dovuto essere Iago Falche, ma quest'anno praticamente non l'abbiamo mai avuto, era il giocatore che doveva portare, ecco, quel tocco di qualità in più, forse proprio quello è mancato al Benevento, quel tocco di qualità in più, se ci fosse stato, credo, Iago Falche con alzando un po' il livello tecnico, il Benevento forse oggi avrebbe addirittura qualche punto in più, perché in alcune partite la mancanza di qualità si è avvertita. Il Benevento oggi, i giocatori di qualità a parte Viola, un po' Caprari, un poco Insigne, insomma, non ha diciamo grandi elementi su cui fare affidamento da questo punto di vista, però viceversa, ecco, ha una squadra di grande solidità, cioè giocatori che hanno esperienza, vedi Schiattarella, Glick, che hanno una, che hanno struttura fisica, che hanno intelligenza tattica, che hanno anche quella cazzimma, tra virgolette, scusatemi, passatemi il termine,
sì,
che,
sì, sì,
che in certe partite è il risultato determinante, anche per portare a casa risultati importanti. Non ci dimentichiamo che 3 anni fa il Benevento aveva fatto solo un'apparizione fugace in Serie A, vincendo per la prima volta dopo quasi 5 mesi e perdendo 14 partite di fila, stabilendo un record negativo europeo. Ecco, sulla scorta di quell'esperienza sono stati inseriti i puntelli giusti e soprattutto si è riusciti anche a come dire, a fronteggiare le big, che prima sembrava quasi una sorta di miraggio. Ecco, se eccettuiamo la vittoria col Milan di 3 anni fa, non c'era stato nessun risultato positivo con le big, anzi ovviamente aveva preso imbarcate nel 90% dei casi. In questa stagione, a parte la vittoria con la Juventus, che abbiamo avuto modo di vedere in maniera anche molto sorprendente, il Benevento comunque aveva già fermato i bianconeri all'andata, aveva bloccato sul pari anche la Lazio e la Roma, e quindi insomma c'erano già stati dei segnali, delle avvisaglie del fatto che questa squadra, per come costruita, con questo centromediano metodista che è Schiattarella, che di fatto sta rivivendo quasi una seconda giovinezza, perché si immaginava che è andato via dalla SPAL e insomma potesse far bene in Serie B, ma non che potesse tornare in Serie A ed essere un titolare inamovibile. Oggi Schiattarella è imprescindibile per questa squadra. Poi anche la capacità di aver trovato un po' soluzioni differenti, cioè il Benevento oggi non ha un bomber vero e proprio, anche perché per come gioca Inzaghi non è concentrato tutto sulla finalizzazione degli attaccanti. Faccio un esempio: Massimo Coda, che voi conoscete molto bene, sì, a Benevento nell'ultimo anno, fino a gennaio, quando poi diciamo di fatto non ha quasi più giocato perché non ha trovato l'accordo per il rinnovo con il club giallorosso, aveva realizzato soltanto 5 gol. Da lì alla fine stagione ne ha fatti altri 2, ma giocando pochissimo, e quindi in totale 7 reti. Oggi Coda a Lecce, da titolare, è già 20. Questo mi fa capire che il gioco di Inzaghi, se vediamo lo stesso Lapadula, che l'anno scorso a Lecce è riuscito ad andare in gol 11 volte, quest'anno è solo a 4 marcature. Segnano un po' tutti. Il Benevento non è una squadra che fa tanti gol.
Però, no, ne ha 2 in più del Parma, infatti.
Assolutamente, ma però c'è un aspetto che non va trascurato. Il Benevento, quando riesce ad essere sul pezzo ed entra in partita con la giusta concentrazione e la giusta attenzione, riesce a quasi sempre o a mantenere la porta inviolata o a subire al massimo un gol. Se andate ad analizzare, il Benevento è una delle peggiori difese, forse dopo il Crotone è la peggiore, ma il Benevento è la squadra che dopo l'Inter e il Napoli ha fatto più clean sheet.
Sì.
E oltre a questo, tutti i gol, le imbarcate prese dal Benevento sono concentrate in un numero ridotto di partite.
Esatto, questo l'ho visto con l'Inter, diciamo che ha fatto una buona errata per quanto riguarda i gol subiti, ma anche appunto, come dicevi, con altre squadre. Prima di concludere ti chiedo se puoi anche trovare una posizione, abbiamo forse qualche piccolo problema di ricezione, ti chiedo telegraficamente quale potrebbe essere la formazione.
Allora, la formazione è, secondo me, c'è un solo dubbio in realtà, che è quello relativo all'utilizzo di Garic. Io sono convinto che Inzaghi risparmierà Glick, che in pratica tornerà soltanto oggi, è atteso oggi pomeriggio qui a Benevento, reduce da Wembley, dove è stato capitano con la nazionale polacca contro l'Inghilterra, e credo che lo risparmierà. Perché i 3 che hanno giocato a Torino, perché Glick era squalificato, hanno fatto molto bene, mi riferisco a Tuia, Barba e Caldirola. Quindi credo che Glick avrà la possibilità di fare solo un allenamento con i compagni, che è quello di domani, se tutto dovesse andare bene, tamponi e quant'altro. Ha sulle spalle 2 partite e mezzo, perché ha giocato metà tempo, la prima entrando all'inizio del secondo tempo, e poi ne ha giocate 2 consecutive, quindi ha fatto 2 gare e mezzo in 6 giorni. Secondo me lo risparmierà. Poi i 5 dovrebbero essere, credo, molto vicini a quelli di Torino, con in prota, che stavolta potrebbe giocare a sinistra, De Paoli a destra, rientra dall'infortunio, si è ripreso, dovrebbe uscire Foulon, quindi in prota gioca a sinistra al posto di Foulon e a destra subentra De Paoli rispetto a Torino, dove invece aveva giocato in prota. Parliamo dei due quinti. Invece in mezzo rientra Schiattarella e Temai come mezzala destra, e sulla mezzala sinistra c'è un dubbio, ma io credo che alla fine possa giocare Ionita, che il Benevento ha preservato chiedendo alla Federazione Moldava di farlo rientrare prima dell'ultima partita. La Federazione Moldava ha accordato questa scelta e quindi l'ha avallata, per cui Ionita è rientrato già lunedì, si è allenato già ieri, oggi è il secondo allenamento che fa con la squadra, e Inzaghi difficilmente si priva di lui, non se n'è mai privato. Quindi io credo che possa partire Viola dalla panchina in questo caso, con Schiattarella titolare e Temai e Ionita mezzali, e davanti sicuramente la Padula. Per l'altro attaccante c'è da valutare le condizioni di Gaich. È stato fuori con l'Argentina Under 23, due amichevoli in Giappone, nella prima ha anche fatto gol, nella seconda hanno perso 3-0, insomma hanno fatto una prestazione brillantissima, però è rientrato anche Gaich lunedì. Si è allenato già per due giorni con il Benevento, bisogna capire adesso Gaich se sarà pronto, e il dubbio è con Caprari. Quindi il dubbio è Gaich Caprari a mio giudizio, il resto è 3-5-2 confermato con i cambi rispetto a Torino. L'unico cambio rispetto a Torino, Schiattarella che era squalificato rientra, quindi Viola va fuori, e poi come quinto a destra ci sarà De Paoli, mentre in prota va a sinistra e Foulon fuori.
Perfetto, grazie davvero Luigi.
Grazie Trusso a voi.
Mattino. Benevento, buona partita. Insomma, abbiamo saputo tanto del Benevento, ora facciamo una piccola pausa musicale, poi ci fermiamo per la pubblicità. I Blur.
Thank you.
Tribuna è in collaborazione con CAD Caffè, Scipioni Sanitari, Farmacia Stadio Tardini.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Da oggi hai un'opportunità in più per fare shopping in città. Fai un giro su farmaopen.it, la vetrina online dei negozi di Parma. Puoi scegliere se acquistare direttamente sul portale oppure farti preparare la spesa e ritirarla in negozio. Con farmaopen.it hai tutta la comodità del delivery e in più sostieni il commercio locale. farmaopen.it, il tuo shopping in centro da oggi è anche online. Scarica l'app, è un progetto Ascom e Confesercenti con il contributo del Comune di Parma.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo in studio. Allora, c'è il messaggio del nostro amico Luca che ci fa già gli auguri di serena e felice Pasqua e noi lo ringraziamo, ci chiede se andiamo a Benevento, no, però c'è una puntata speciale, dopo vi spieghiamo, appuntamenti speciali su 12 TV Parma, ci chiede la marcia trionfale della Ida, facciamo così, se Parma si salva te la metto, la mettiamo così, e poi ci rivela che va a fare il vaccino Pfizer lunedì di Pasquetta. Che ha molta paura, no Luca, dai, insomma, non aveva paura. Se me lo facesse lo farei anch'io, ma non me lo fanno, lo farò nel 2023. Cambiamo argomento, andiamo a sentire ancora, abbiamo da Versa ancora un altro estratto, entriamo anche nel dettaglio, andiamo a sentire cosa parla l'allenatore a Sport Italia.
È chiaro che per quanto riguarda la situazione squadra, credo che ci siano stati molti cambiamenti. Quando ci sono tanti stranieri, delle difficoltà ci sono. È inevitabile l'adattamento al campionato, il fatto di conoscere la lingua, sono tante dinamiche che ci vuole del tempo per far sì che questi ragazzi si inseriscono, ma come è normale che sia. Sono dinamiche di cui io eviterei di parlare perché non c'ero, quindi quello che posso dire è che anche nel mercato di gennaio, che magari possono arrivare dei giocatori comunque di prospettiva forti, ma delle difficoltà di ambientamento comunque ci sono.
Roberto, ma è vero che il tuo presidente dall'America non sapeva che in Italia esistessero le retrocessioni dalla Serie A alla Serie B? L'ha scoperto negli ultimi mesi?
No, il presidente ha una visione di prospettiva aziendalista, cioè sta cercando, vuole rifare lo stadio, vuole rifare il centro sportivo,
doveva rifare la squadra
ma il presidente comunque la disponibilità si è messa a disposizione per poter rifare la squadra. È chiaro che poi l'inesperienza del campionato italiano, ma questo ripeto non dipende solo esclusivamente dal presidente. Lui penso che abbia dato tanto, ha messo tanto a disposizione. Perché se andiamo a verificare quello che ha speso sia nel mercato estivo ma anche nel mercato di gennaio, sta a rappresentare che lui la disponibilità per cercare di migliorare le cose, per fare le cose per bene, le ha fatte.
È così Roberto D'Aversa, è sempre un piacere avere con noi il prossimo ospite. Oggi ancora di più del solito, buon pomeriggio a Sandro Piovani.
Buon pomeriggio a te Marco e un saluto ai tuoi ascoltatori.
Devo sottolineare, tra l'altro, negli interventi che abbiamo sentito da studio di Sport Italia, insomma, questa velata ironia, un po' fuori luogo anche per il momento della stagione, su Kraus, ma ci siamo per certi versi abituati su queste lunghezze d'onda. Noi voltiamo pagina con Sandro. Insomma, Sandro, arriva una partita molto importante, presidente e allenatore allineatissimi nel crederci, come voleva trasmettere alla piazza, che l'impresa si può fare, bisogna crederci però.
Sì, credo che alla fine non si possa che fare così. A me, per esempio, se avessero fatto una dichiarazione finché la matematica non ci condanna, vuol dire che il Palma sarebbe già stato in Serie B.
Sì, quella invece, frase che si sente, no, sì, quella diagnosi che,
l'ha detto anche Cosmi, credo, recentemente, parlando del suo Crotone, quindi vuol dire che il Crotone per me almeno è già in Serie B, poi magari si salverà, così potrò essere sbeffeggiato da Cosmi e dai tifosi del Crotone, ma il vero problema è proprio che magari non tutti ci credono nell'ambiente, però che ci creda Kraus, che ci creda D'Aversa e speriamo che ci credano anche i giocatori, è già un buon passo verso quella piccola possibilità di salvezza che effettivamente rimane da qui in avanti. Diventa fondamentale, come dicevi tu, la partita con il Benevento per due motivi. Uno, per tenere accesa questa speranza. Il Parma non può che vincere e due, perché vorrebbe dire risucchiare il Benevento nella lotta per la salvezza. E quindi mettere in difficoltà magari dei giocatori che arrivano dalla Serie D e che non sono proprio avvezzi a queste situazioni. Però certamente tutto passa da una vittoria con il Benevento. Poi si affronta l'altra sfida con il Cagliari e così via, con tutte le altre partite, quella interna con il Torino, tutte le altre.
Sandro, ti chiedo questo, intanto ti chiedo, sei in una posizione in cui la ricezione del segnale è un po' così così, ti chiedo se per caso hai occasione di cambiarla, ma ti chiedo, allora, ci sono i nazionali che rientrano, a furor di popolo si è spesso chiesto che giocassero Mikaela e Mann, però questi due ragazzi comunque sono giovani, ma hanno giocato 3 partite in pochi giorni, Kuzka e Kurtis praticamente hanno giocato 270 minuti a testa, non ti chiedo quanto potrà influire, ma ammesso che non abbiamo visto neanche un allenamento e non vedremo neanche i prossimi, se tu fossi Roberto D'Aversa cosa faresti a questo punto per le scelte? Perché la coperta non è lunghissima, Gervinho non sta bene, Cornelius non sta benissimo, ma c'è Pellè, insomma ci sono da fare delle scelte.
Sì, quello che tu dici è giustissimo, ci sono anche 5 cambi e quindi io parlerei con i giocatori, gli esperti chiaramente sono, come dire, un po' più affidabili se, dal punto di vista, perché un giovane naturalmente se tu gli chiedi te la senti di giocare non ti dirà mai di no. E un giocatore esperto magari gli dice fammi giocare un tempo, fammi giocare un'ora e poi vediamo. E quindi io parlerei con i giocatori e farei queste valutazioni. Non bisogna dimenticare che Mihaila è stato indisponibile fino alla fine dell'anno 2020. Perché magari qualcuno di Mihaila pensa che sia arrivato in gennaio, invece Mihaila è arrivato il 5 di ottobre del 2020, ma non è mai stato disponibile, nemmeno per Liverani. Quindi Liverani l'ha fatto giocare 3 o 4 scampoli di partita, in tutto una cinquantina di minuti. Gli altri 500 minuti li ha fatti fare D'Aversa. E Mann purtroppo ha delle grandissime potenzialità inespresse però, quindi io credo che potrebbe esserci una staffetta tra questi due giocatori. Tra l'altro sì, ho sentito una dichiarazione di Mihaila in nazionale dove diceva che ancora non era proprio...
Non è appostissimo, hai ragione a sottolinearlo, esatto, perché va anche a spiegare perché D'Aversa poi non abusi delle loro presenze, nel senso che Mikaela ha ancora qualche problemino, lo ha detto anche D'Aversa dopo la Spezia.
Esatto, quindi naturalmente giustamente i tifosi dicono ma perché non si può giocare Mikaela, insomma, e come dicevi altrettanto giustamente te, non si possono vedere gli allenamenti, non possiamo saperlo, però questa è la situazione. Detta dall'allenatore ma anche dal giocatore, quindi non penso che un giocatore lo dica giusto per far contento un allenatore. e quindi cinque cambi, bisognerà, in questo caso D'Aversa dovrà essere molto bravo a prevedere i possibili cambi e anche il possibile sviluppo della partita, perché un conto se tu andassi in vantaggio, un conto se tu andassi in svantaggio, un conto se rimanesse lo 0-0 o il pareggio. Quindi il Parma deve vincere, come abbiamo detto all'inizio, deve vincere per affrontare poi la finale dopo, perché con queste squadre, diciamo, di destra della classifica, della fascia destra, dell'ultima fascia, chiamiamole così, il Parma adesso deve vincere, non può permettersi altro che risultati. Questa è l'unica cosa di cui siamo certi. Se riuscirà a farlo, vuol dire che terrà accesa questa speranza di una salvezza che a questo momento, visti i numeri, viste i precedenti, visto tutto quello che è stato vissuto fino adesso, sembra veramente un miracolo calcistico.
Senti Sandro, tra poco poi ti chiedo cosa ci aspetta con Leggende Crociate su 12 TV Parma. A proposito di un personaggio a metà tra la leggenda crociata per il passato da calciatore, ma anche uno dei nemici storici del Parma quando giocava nella Juve o nel Milan, del Parma come allenatore con il Venezia prima, il Lega Pro poi in Serie B, poi ci è venuto contro col Bologna, adesso col Benevento, c'è anche Pippo Inzaghi di mezzo in tutto questo.
Sì, Inzaghi è... come dire, sembrava un piccolo raccomandato del calcio, no? Perché è partito col Milan, se non ricordo male, e poi invece è andato a farsi le ossa in Serie C, in Serie B, adesso si è guadagnato una Serie A che sta difendendo con i denti. E quindi una piccola parabola come quella di D'Aversa, se vogliamo, in modo un po' diverso.
È un duello infinito tra loro due, tra l'altro credo che non dico che non si amino, però insomma c'è grossa rivalità.
Grande rivalità, come giusto che sia, anche perché è nata appunto, come sottolineavi tu, in Serie C, ancora, come si può dire, chiede il ricordo e vendetta, chiama ancora vendetta quella partita tra Venezia e Parma.
Canini espulso.
Esatto. Espulso e poi venduto a gennaio, giustamente, se non ricordo male. Guarda, sono robe di storia. E quindi sarà una sfida nella sfida tra due giovani allenatori emergenti che sicuramente, speriamo di arrivarci, ma parlo per me, non per te che sei giovanissimo, tra 10 o 15 anni credo potranno scrivere pagine importanti di storia del calcio italiano.
Sandro, in chiusura, ma non in chiusura come priorità, dici i prossimi appuntamenti di Leggende Crociate.
Beh, adesso abbiamo messo in cantiere tre appuntamenti ai quali teniamo molto per motivi diversi. Uno è quello di Nevio Scala, che diciamo ha lanciato il nostro Parma nel gota del calcio tra coppe, prima promozione in Serie A, e basta fare il nome di Nevio Scala, certo, fino certo. Alla presidenza delle Serie D. E l'altro è quello di Generone Carmignani, che già per il fatto che fu allenatore in quello spareggio storico di Bologna rimane un caposaldo nella storia del Parma.
Amatissimo.
Sì, invece poi abbiamo voluto recuperare, almeno io personalmente, ho voluto recuperare un personaggio che a Parma ultimamente non è amato per tanti motivi, ha perso la sua fama, ma secondo me merita comunque il titolo di Leggende Crociate, che è Lorenzo Mignotti, perché ha dato tanto a questa squadra, ha portato il Parma da capitano in Serie A e a alzare delle coppe importanti, poi forse imbeccato da qualche consigliere sbagliato ai tempi del suo tesseramento al Parma, aveva fatto qualche dichiarazione non proprio come dire assonante con il pensiero dei tifosi. E adesso lo criticano perché fa il commento in TV dicendo che insomma tira contro il Parma, ma non è proprio così. Io gli ho parlato, sono stati insieme una giornata intera, e il suo dispiacere valeva la gioia di aver fatto questa trasmissione.
Sandro, ti ringraziamo tanto, non vediamo l'ora di gustarci le puntate, che intanto per quanto riguarda quelle già trasmesse sono sul sito di 12 TV Parma, e davvero per un tifoso, ma per un amante del calcio più in generale, sono da non perdere. Grazie a Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
Allora, andiamo con la musica, facciamo un salto indietro, una canzone molto estiva, ai tempi costò.
tell me that you get sick of living when the summer's so forgiving, although we have stolen all of the things that we thought we had on there have disappeared. All these things in flavor won't do you no favors when the summer's light is fragrant with scents of returning. You relent, you resent, now you're burning for nothing to change. There's something there among the fallen fruit and flowers. Won't rest only minutes, only hours, unless now the morning breaks and showers. I guess we remember this all of our lives on the last good day of the year.
Di nuovo su Radio Parma con Palla in Tribuna, il Cousteau. Adesso passiamo dalla musica alle parole sempre di Roberto D'Aversa. Questa volta parla di Mann e Mikhail. Andiamo a sentire cosa dice l'allenatore del Parma.
Io credo che per caratteristiche sono due giocatori diversi. Credo che Dennis Mann è tecnicamente è più bravo e più forte rispetto a Mihaila. Mihaila ha delle caratteristiche dove si esprime in questo momento, si esprime meglio a campo aperto, però ha una rapidità di passo, una velocità che, migliorando nel tempo, se prendendo magari quella calma quando ci si avvicina all'area di rigore, sfruttare meglio questa qualità che lui ha, cioè nel tirare con più frequenza, perché lui veramente sull'uno contro uno è devastante. Credo che siano due giocatori che possono far bene. Dennis non sfrutta al massimo ancora le sue qualità fisiche, perché lui, oltre che essere resistente, è anche potente. E non è semplice per un attaccante ritrovare queste qualità. Mihaila è un giocatore che strappa, spesso e volentieri mette in difficoltà l'avversario, poi ha bisogno però di recuperare durante alcune circostanze, perché è veramente un giocatore che fa delle strappate di 30-40 metri dove ha una frequenza di passo e una velocità molto alta nel campionato di Serie A.
Siete d'accordo? Mi sembra una radiografia molto azzeccata. Facciamo una piccola pausa e poi torniamo.
Palla in Tribuna.
Notizie dall'AUSL di Parma. Se il tuo bimbo è in isolamento o in quarantena a causa del coronavirus, ecco alcune regole da seguire per la sicurezza di tutta la famiglia. Tienilo a casa e, se possibile, è bene che sia un solo genitore a prendersi cura di lui. È meglio che rimanga nella sua stanza che non abbia contatti con altri conviventi o almeno che mantenga una distanza di 2 metri, indossando la mascherina se ha più di 6 anni. Cambia spesso l'aria alle stanze, disinfetta il bagno dopo che il bimbo lo ha utilizzato, così come superfici e oggetti di uso comune. Misuragli la febbre almeno 2 volte al giorno. Altri pratici consigli sull'igiene, l'alimentazione, la gestione dei rifiuti e su come sostenere il benessere del tuo bambino sono nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, la fine dell'isolamento e della quarantena sono comunicate dagli operatori dell'AUSL.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 42 01 918.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo in studio, palla in tribuna. Allora, torna il campionato di Serie A e torna calcio e calcio con la programmazione di 12 TV Parma. Dovremmo avere già con noi Giuseppe Milano. Ciao Giuseppe.
Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio ai nostri amici di Radio Parma. Sì, torniamo alle ore 21, abbiamo fatto una piccola pausa la settimana scorsa, serata di nazionale, adesso si torna a pensare al campionato, questa sfida con il Benevento, come ampiamente hai raccontato già tu della trasmissione, è una sfida particolarmente delicata che insomma il Parma non può sbagliare. Cercheremo di capire in che modo si può far proprio una partita nonostante i tanti nazionali che arrivano all'ultimo momento a Parma.
Luca Ampollini, Francesca Mercadanti e poi spiegaci un po' chi ci aspetta stasera.
Abbiamo scelto il tattico, come si fa nelle barche a vela, abbiamo il tattico che ci può dire qualcosa di più, ovvero Romeo Azzari che cercherà di capire, aiutarci a capire come ci si può muovere in una partita così delicata, con giocatori che rientrano ricchi di pieni di entusiasmo dalle nazionali, ma che insomma comunque arriveranno affaticati da questi 2-3 impegni che hanno avuto con le rispettive nazionali. Ci aiuterà lui a capire insomma come ci si può muovere contro una formazione, quella del Benevento, che tutto sommato gioca come giocava il Parma al ritorno in Serie A, ovvero con una squadra chiusa che poi riparte, non dico che Inzaghi è d'Aversa, ma insomma qualche elemento ce lo può far capire, quindi come si lavora contro una squadra che tutto sommato ha 2 risultati utili rispetto all'unico risultato che forse il Parma si può permettere, cioè la vittoria.
Assolutamente, stasera, non per ridimensionare, è soltanto un assaggio rispetto a quello che ci aspetta poi nel fine settimana per seguire sempre Benevento Parma.
Assolutamente sì, perché sabato saremo di nuovo in diretta dalle 14:40 circa, perché torna Calcio e Calcio diretta live, ci saremo perché racconteremo e commenteremo la sfida di Benevento live, perché insomma è talmente importante questa partita che cercheremo di aiutare tutti i tifosi del Parma a seguirla e avere più informazioni possibili, quindi saremo in onda, sarà un lungo pomeriggio, un sabato santo live, per cercare di passare una Pasqua serena, lo speriamo tutti ovviamente al di là chiaramente di cose più importanti come l'emergenza Covid, ma insomma un risultato utile in casa Parma farebbe davvero comodo.
Grazie, grazie Giuseppe, buona puntata, buona serata e buon appuntamento con Calcio e Calcio. Noi siamo quasi in chiusura, quando sono le 14:57 minuti si può trovare sul podcast di radioparma.it questa puntata. Noi ci salutiamo sulle note di Vinicio Capossela, giochiamo con gli orari all'1:35 circa. Ciao a tutti, grazie a Simonetti in regia.
Un'altra volta bionda, la serata sta finendo e servi la mia birra dietro il bar. Negroni, whisky, coco, un campanino con la soda e il ghiaccio, figo, il rusco, c'è da cambiare pure il fusto. E il cliente già servito e la cassa registrato, l'ultimo drink all'avocado. A se passasse così in fretta come ora che è finita questa serata maledetta. Per 50.000 lire un altro giorno da finire tra negroni, whisky, trucco, un arghile con il tabacco, qualche pizzo nel cappotto per finire sotto il letto, ma ti ricordi che hai servito dietro il bar? Scime, Bacardi, Jamaican Rum, White Lady, Bad.
tequila, boom, boom. Dredging, Charenton, Boulos, Bourbon. Sono state storie interessanti di risate in mezzo ai denti di amori messi sotto spirito affogato. Di vecchi camionisti, un po' rivisti, un po' alcolisti, con la moglie lasciata a casa d'ingrassare. Avventurieri di frontiera che non sanno passare il sabato sera senza finire ad ubriacarsi dentro un bar. Che strana razza è poi il cliente, c'è quello bello intelligente, c'è il casinaro l'invadente. Ma c'è chi ascolta trasognato, c'è chi urla e sta sbracato, c'è chi la donna se l'è intorta, c'è chi gli fa la mano morta. Ma il cliente più divino, il più richiesto ed invitante, quello che offre, paga tutti e fa il brillante. Scime, Bacardi, c'è mai cambru. White leather, back speed, tequila, boom, boom. Dredging, Charenton, for us, bourbon. Denaro perché la roba costa caro, ma l'arte è cosa sacra e seria da salvare. Per 100 sacchi alla serata facciamo una vita sregolata, ma il grande mito ci ha fregato che sei un eroe se sei suonato. E per ultima la strofa più dolente, quella hai mai sull'esercente. A dietro il banco nell'ufficio intellettuale ben vestito, lui guadagna sempre poco, tasse, IVA, forniture. Mamma mia quante paure, con gli incassi son dolori per pagare i suonatori. Pagare i suonatori, scime, Bacardi, Jamaica, boom. White leather, black speed, tequila, boom, boom. Dredging, Charenton, for us, bourbon.